tempi supplementari.
No power.
No power, cosa succede? Chiede Charles Leclerc. Comincia malissimo la stagione della Ferrari. Che grazie a Adrian Newey, genio dell'ingegneristica della Formula 1 e non solo, sta portando a casa un gran premio fondamentalmente perfetto.
Really good result and good race pace. Very happy with that. Thank you guys. That's exactly the start to the season we wanted and needed.
Penso che lottiamo con Ferrari e Mercedes, però queste sono parole che mi sembra anche incredibile che escono dalla bocca.
La nostra Ditaji Kambunji si mette al collo il bronzo. Jason Joseph campione europeo, miglior prestazione continentale stagionale. Rimane in Svizzera il titolo europeo di regina dello sprint. Kambunji fa doppietta perché dopo il titolo iridato si porta a casa anche quello europeo.
Lo shock Ferrari per un campionato del mondo che è pronti via a zero. Già la speranza di rivincita in questo 2023 delle rosse di Maranello, malmenate in Bahrain dalla Red Bull che, come dice Charles Leclerc, corre in un'altra categoria. Un campionato che sembra già segnato ma che ci regala nel contempo la sorpresa Fernando Alonso a 41 anni con l'inaspettata Aston Martin terza sul podio di Sakhir.
Formula 1 ma anche atletica nella nostra edizione di questo lunedì 6 marzo con la Svizzera che rientra con due splendidi ori e un bronzo dagli europei indoor di Turchia, un bottino che dice della forza di una squadra come quella elvetica, sempre più tra le forti d'Europa.
Buonasera e ben ritrovati nel nostro tempi supplementari che iniziamo proprio dal Gran Premio stagionale di Formula 1.
Allora, diamo il buonasera a Jarno Turulli. Buonasera Jarno.
Buonasera a tutti.
E Gianluca Gasparini, responsabile della rubrica Motori della Gazzetta dello Sport.
Buonasera, ciao.
Allora, lo abbiamo chiamato un inizio shock per la Ferrari, ma era prevedibile un dominio simile della Red Bull, Jarno?
Ma sai, fin quando non si parte è sempre difficile delineare un po' quali sono i valori in campo. La prima gara è quella che ci dà un po' il peso della situazione, e la situazione purtroppo non è bella per la Ferrari, non è bella neanche per il Mondiale Formula 1, perché è così, a vedere questa prima gara direi che la Red Bull si invola già dalla prima gara verso il Mondiale, perché mi sembra imbattibile da parte di tutti. Addirittura io ho visto come seconda forza un Aston Martin che aveva fatto molto bene durante i test invernali. Però ecco, questa è stata una gara dove ha tirato fuori un po' tutti i problemi da parte dei team.
Gianluca Gasparini, una sola gara, ma ci dobbiamo mettere il cuore in pace. Come diceva Jarno Trulli, è già finito questo mondiale.
Beh, il rischio è grosso, Jarno ha ragione. Ieri George Russell è sceso dalla macchina a fine gara e ha detto: non mi stupirei se la Red Bull vincesse tutte le gare in programma. Un po' è lo spavento che si sono presi tutti per il distacco, un po' però è anche il fatto di aver visto queste due vetture che viaggiavano, hanno vinto il Gran Premio col braccio fuori dal finestrino, come si dice, non hanno neanche dovuto tirare più di tanto, e oltre a loro che stanno facendo molto bene, diciamo che Aston Martin a parte, che è una buona sorpresa in positivo, Ferrari e Mercedes stanno facendo abbastanza male, per cui il divario è molto grosso e recuperarlo in questo momento sembra un po' difficile.
E non solo Russell, anche Charles Leclerc ieri ha mostrato in Mondovisione tutta la sua frustrazione, ascoltiamolo.
E bisogna parlare di loro perché alla fine questo è il nostro obiettivo, non batterli, però in termini di performance questo weekend non c'eravamo in passo gara, dobbiamo fare passi avanti sul passo gara, siamo troppo lontano. Loro hanno trovato qualcosa, perché comunque non si è mai visto che una macchina in qualifica siamo più o meno lì, in gara qualche volta eravamo un secondo dietro al giro, che è un'altra categoria, dunque quindi dobbiamo lavorare e trovare qualcosa, perché così faremo fatica.
Allora, parole pesanti rilasciate ai colleghi di Sky. Jarno, l'anno scorso la Ferrari riusciva anche a piazzarsi nelle qualifiche in pole position, quest'anno sembra davvero dura.
Ma guarda, la qualifica non è andata poi così male, in effetti abbiamo visto le Ferrari abbastanza vicine, tra l'altro Leclerc non ha neanche provato il secondo tentativo con le gomma nuova, quindi mi sarei aspettato, ecco, una Ferrari un po' più competitiva, mentre in gara davvero devo dire che siamo rimasti tutti a bocca aperta, perché allora la Red Bull ha dominato e non sappiamo neanche quale sia veramente il potenziale, perché sono andati un po' a spasso. Abbiamo visto che la Ferrari non riusciva neanche a tenere il passo della Aston Martin, che secondo me a oggi, almeno in questa prima gara, era sicuramente la seconda forza. Il problema è che Ferrari e per esempio e Mercedes hanno fatto molto male rispetto a quello che ci si aspettava o come le abbiamo visto lo scorso anno, perché insomma bisogna sempre imparare dagli errori degli altri o anche dai propri errori. La Ferrari credo che abbia gestito bene il weekend da una parte, ma a livello di velocità manca, nel senso di competitività manca tantissimo, come manca tantissimo la stessa Mercedes. Sono veramente due passi indietro rispetto alla Red Bull, per quello dico la vedo davvero dura recuperare, perché la Red Bull probabilmente è partita molto molto bene, gli altri sono partiti male.
Ecco, Gianluca Gasparini, abbiamo sottolineato anche con Jarno, gli altri hanno qualcosa, agli altri manca qualcosa, invece cos'ha la Red Bull in più degli altri?
Beh, è facile rispondere a Adrian Newey, perché il progetto già dall'anno scorso è stato perfezionato quest'anno. Oggi sulla Gazzetta abbiamo cercato di spiegare per quanto si possa i segreti di questa monoposto, la RB19, che sembra viaggiare sui binari. Soprattutto la differenza, e giustamente come ha osservato Jarno, in qualifica ci poteva anche stare, poi dovrebbero anche spiegarci perché non utilizzare il secondo treno di gomme in qualifica per magari provare la prima fila o la pole, perché tanto non è servito a niente in gara, perché hanno fatto uno stint con le rosse, due con quelle più dure. Ma al di là di quello, e poi col passo gara che la Red Bull fa un'enorme differenza, e il segreto, chiamiamolo così, o comunque la differenza la fa perché che abbia 80 kg di benzina nel serbatoio o 10 è sempre comunque molto bassa, l'altezza da terra è molto contenuta, mentre le altre col carico di benzina per non spanciare si trovano a dover con un lavoro delle sospensioni che mette un pochettino più in difficoltà l'assetto e quindi poi consuma le gomme di più. Questi potevano fare un gran premio su un treno solo probabilmente, e questo è quello che adesso non riescono a capire. Un po' la Ferrari, che ha avuto dei problemi di assetto, poteva anche sistemarsi e magari si sistema per l'Arabia Saudita. Mercedes invece ha preso una strada diversa, è rimasta diciamo testardamente ancorata a un progetto che non aveva funzionato bene nel 2022, e si è andata a infilare ancora in un vicolo da cui sembra non riuscire a venire fuori con un Toto Wolff furibondo. Però diciamo che la Red Bull è quella che ha fatto i compiti meglio di tutti, probabilmente perché dietro il tecnigrafo c'è un fenomeno come Adrian Newey.
Ecco la guida tecnica. Allora, ma Jarno, fallimenti, sfortuna e guasti nel 2022 per la Ferrari, ecco, non si impara dal passato, da quello che non è andato. È vero, c'è stato il cambio alla guida, è andato Binotto, è arrivato Vasseur, ma non si riesce ad imparare. Oggi i tecnici Ferrari riusciranno a dare quello che chiedono Leclerc e Sainz?
Allora, andiamo per gradi. Innanzitutto la Ferrari è solo una prima gara, con una macchina purtroppo si è fermata e non conosciamo ancora bene il perché, magari è una stupidaggine, perché a volte quando si parla di mezzo meccanico ci sta anche. Sainz è arrivato, il vero problema della Ferrari è che sono molto distanti dalla Red Bull, soprattutto in condizioni di gara. E come diceva prima Gianluca, la cosa incredibile è che credo che Red Bull sia stata l'unica addirittura a poter utilizzare due set di gomme morbide, mentre gli altri hanno utilizzato un solo set e poi sono tutti dovuti andare sulle gomme dure. Quindi a dimostrazione del fatto che loro sulle gomme sono davvero due passi avanti rispetto agli altri. Questo che è quello che mi preoccupa. Ora, gli errori fatti lo scorso anno credo che in parte siano stati quantomeno sanati. Molto sta facendo Vasseur, ma Vasseur non entra ieri e oggi mette tutto a posto, ci vorrà un po' di tempo. Poi tecnicamente la macchina era già stata impostata da Binotto e i suoi tecnici, e quindi per quest'anno si dovrà fare con quello che hanno. Certo è che è importante capire come mai si è così lontani dalla Red Bull in condizioni gara. Ancor peggio, se vogliamo dire, è la Mercedes, che davvero, come ha detto Gianluca, si sono intestarditi in un progetto che lo scorso anno aveva evidenziato delle carenze tecniche e si sono ripresentati con una macchina simile. Beh, questo a me davvero mi fa spaventare. E poi sì, qualcuno come Toto Wolff si meraviglia quando dice però sai, abbiamo una macchina che ci sta davanti, che la metà della macchina, cioè tutto il retrotreno, la power unit, tutta la parte del cambio e sospensioni, è quella nostra. Beh, vi fa capire che realmente avete sbagliato completamente. Lo scorso anno non avete capito, perché quest'anno bisognava migliorare. Qualcuno si è anche lamentato, o comunque allude al fatto che c'erano tre Red Bull sul gradino più alto del podio. Ma ragazzi, in Formula 1 da sempre si è sempre cercato di copiare o capire quali erano tecnicamente le cose importanti di una macchina. Io credo che la Aston Martin abbia dimostrato come si possa fare un buon lavoro, non dico copiando, ma comunque ispirandosi a qualcuno che le macchine sa far davvero, perché qui chi fa la differenza è Adrian Newey, ma non lo fa oggi, l'ha sempre fatto da quando disegna macchine di Formula 1.
Ecco, allora, Gianluca, ma allora per fare un team competitivo in uno sport così sofisticato come quello automobilistico della Formula 1 non ci vuole poi tantissimo, sembra quasi un assurdo.
No, è un paradosso, è vero, però... E Jarno poi ha corso in Formula 1, quindi io posso parlare solo vedendo le cose alla distanza. Ha avuto a che fare con dei tecnici di alto livello in Renault quando vinceva dei gran premi, per cui si rende conto dell'importanza del mezzo meccanico. È chiaro che Newey non lo trovi nell'uovo di Pasqua, devi andarlo a prendere, devi pagarlo tanto, ci sono state le occasioni per trovarlo, ma ci sono anche, se Newey non è raggiungibile, ci sono anche, come giustamente osservava Jarno, si può un po' copiare o ispirarsi o comunque andare a prendere chi ha lavorato per tanti anni con Newey. Aston Martin è progettata da Dan Fellows, che è stato il braccio destro di Newey dal 2006 in Red Bull. Qualcosa avrà imparato, qualcosa avrà visto a livello aerodinamico, di sospensioni, su come si lavora. Si è presentato nell'aprile del 2022 all'Aston Martin, e l'Aston Martin, guarda caso, ieri con Alonso che a punte velocistiche, diciamo così, non è più quello di inizio carriera, quindi in qualifica può farti quarto, quinto, magari in prima fila non ci va, però in gara, un animale da gara, è recuperato, è arrivato terzo serenamente, nonostante una partenza in cui il suo compagno a momenti se lo porta in tribuna, perché gli ha fatto perdere un po' di tempo e posizioni. Per cui è arrivato uno che della scuola Newey, fra virgolette, e la Aston Martin ha fatto un salto di qualità enorme, segno che lì è una questione filosofica, cioè di fare alcune cose sulla monoposto progettando da prima, e adesso la Ferrari si trova con una vettura già impostata nel 2022 per il 2023. Non dico che si debba pensare al 2024, per l'amor di Dio, ci siamo alla prima gara di 23, però c'è da fare un ragionamento su che struttura tecnica si vuole dare alla Ferrari, se ha bisogno di un direttore tecnico con le idee chiare e nuove, o se vuole andare avanti con la, chiamiamola così, cooperativa di gente brava, in gamba, sicuramente preparata, ma che ha dimostrato di arrivare fino a lì. Il salto di qualità sta mancando, mentre ce ne sarebbe un gran bisogno.
Salto di qualità che ha provato, no, la Ferrari comunque ad attuare, proprio cercando di convincere Adrian Newey ad andare alla scuderia del Cavallino. Ma perché allora la Ferrari, faccio una domanda provocatoria, non ha attuato la filosofia dello Aston Martin, come hai raccontato tu prima? Perché non è andata a prendere un discepolo proprio di Adrian Newey?
Guarda, non è una risposta a cui possono rispondere solo la proprietà della Ferrari o i vertici della Ferrari. La Ferrari ha pensato che probabilmente, visti i problemi al muretto, di affidabilità, tante cose, fosse il manico che non funzionava, ha sostituito Binotto. In realtà da anni alla Ferrari manca qualcuno che dia una direzione o comunque che faccia scattare in avanti a livello tecnico, perché Ricordiamoci che l'anno scorso è partita bene, sono mancati gli sviluppi e la Red Bull se l'è mangiata. Altre volte con Vettel al volante era partita bene e poi la Mercedes con Hamilton se li era rimangiati da metà anno in avanti. Quindi diciamo che, con tutto il rispetto, manca un qualcosina per riuscire a portare fino alla fine un assalto iridato. Non è semplice, costa, perché bisogna andare a prendere qualcuno, pagarlo, portarlo a Maranello. Spesso in Inghilterra stanno bene, hanno la famiglia e tutto quanto. Ci ricordiamo i tempi di Barnard, che portarlo qua fu un'impresa e fecero un settore tecnico satellite che rimaneva in Inghilterra per accontentarlo. Però per vincere, se serve questo, poi il resto un po' c'è, perché, diciamo, parentesi, se l'affidabilità non è quella di ieri, ma i piloti, Leclerc è uno che un mondiale lo può vincere, non ha niente da invidiare dal punto di vista velocistico e gestione gara a Verstappen o Hamilton, per quanto loro siano dei mamma santissima, e magari Jarno ce lo può spiegare anche meglio dopo, però manca veramente qualcuno che dia una direzione e faccia un monoposto di quel livello lì, chissà, speriamo.
Jarno.
Beh, non è una situazione facile da spiegare, insomma, al pubblico, però ecco, consideriamo che davvero quando si parla di Adrian Newey si parla quasi di un personaggio imbattibile, ok? Ora da lì poterlo portare a casa in Ferrari, l'abbiamo già visto, non è stato possibile. Trovare alternative, credo che Ferrari le abbia cercate, i risultati però sono stati più o meno sempre quelli di arrivare a secondi. Come lo scorso anno, come negli anni passati, però lo scorso anno quantomeno la Ferrari è partita molto bene, con un bel progetto, devo dire un progetto nato molto molto bene. Quello che poi è mancato, a mio avviso, è da una parte forse è mancata l'affidabilità con qualche problema a livello motoristico, si sono dovuti tirare un po' indietro con i cavalli perché a un certo punto rompevano il motore, dall'altra parte è mancato lo sviluppo. E questo purtroppo è sempre legato a un aspetto tecnico, però devo dire che non era andata poi così male. Quest'anno invece partiamo con una Ferrari che sicuramente, a mio avviso, parte due step indietro rispetto agli altri. Ora, vedere un Aston Martin lì davanti un po' fa male, sinceramente, un po' fa male.
Con Fernando Alonso.
Fernando Alonso comunque rimane un grande pilota, non sarà più quello di una volta, perché è normale, non hai più, a una certa età non puoi avere più quella velocità, però ecco, alla sua esperienza in gara la fa valere, con una macchina all'altezza, come vedete fa dei grandi risultati, fa delle belle cose. Ma se da una parte stiamo vedendo una Ferrari in difficoltà, chi è vergognoso è la Mercedes, almeno io la vedo in questo modo. Perché? Perché hanno sbagliato lo scorso anno, se ne sono accorti, quest'anno si sono ripresentati con una macchina tendenzialmente la stessa. Io dico, ragazzi, volete fare Arachiri? Bene, però, ma come loro, tanti altri hanno commesso gravi errori, la cosa a me mi sconvolge, perché se andiamo a guardare la McLaren sono ultimi, cioè ultimi, quando loro speravano di poter lottare per la terza, quarta posizione. Davvero, io vedo delle cose, ho visto delle cose domenica, che se si ripropongono di nuovo nei prossimi due Gran Premi, vuol dire che ragazzi, il mondiale è finito e sappiamo già come andrà, perché davvero ci sono state cose eclatanti, delle cose eclatanti. Il Gran Premio di domenica innanzitutto non ha dato non è stato un bel Gran Premio da vedere, perché abbiamo visto una Red Bull che ha preso il largo. Il resto è stato fatto solo da Ferrari e da Fernando, che ha fatto una bellissima rimonta. Ottimo Stroll, perché devo dire, Stroll è stato vicinissimo a Fernando in qualifica, ha fatto tutta la prima parte di gara assieme a Fernando, poi è andato a calare, sappiamo i suoi problemi fisici, gli altri dispersi, cioè gli altri non si sono neanche visti, abbiamo visto solo le McLaren continuarsi a fermare in pit, e il resto del Gran Premio è stato solo nulla, arrivare alla fine per cercare di capire a quanti secondi arrivavano dalle Red Bull e altre macchine. Davvero dei distacchi assolutamente incredibili. Red Bull troppo forte in questo momento, è davvero troppo forte.
Diciamo che lo spettacolo è a rischio, no? Lo spettacolo che abbiamo visto negli ultimi due anni. Gianluca Gasparini, la Red Bull nel 2021 ha sforato il budget cap. Questo sforamento può aver favorito la scuderia di Verstappen? C'è chi comunque lo sostiene. Qual è la tua idea?
Allora, sforato nel 2021, potrebbe averla favorita nel 2022, quando poi alla fine ha abbastanza passeggiato. È vero che la, come dire, è stata una sculacciata quella che gli ha dato la FIA, non gli ha dato una punizione troppo potente, per cui questi 7 milioni di euro in meno che potrà spendere quest'anno, vista un monoposto del genere, fanno poca differenza. Se era lo sviluppo che viene a mancare, sembra che di sviluppo non abbiano un gran bisogno, così sulla carta, visto quello che hanno mostrato in Bahrain. Certo, è la prima gara, è un circuito particolare, è vero che è un circuito che ha una grossa, è molto abrasivo dal punto di vista dell'asfalto, e loro con le gomme sono andati da Dio, quindi insomma le premesse non sono bellissime per lo spettacolo. Ieri si è visto poco, è vero, si sono visti tanti errori, anche per dire il box dell'Alpine con Ocon, dei pasticci avanti e indietro, ha cambiato il muso invece che fermarsi 5 secondi. Insomma, diamo il beneficio dell'inventario di una prima gara in cui sono arrivati tutti poco preparati, alcuni, non tutti, poco preparati, anche perché, e di questo bisognerebbe anche un po' discutere, non si prepara una stagione a 23 Gran Premi con un test di 3 giorni, non potendo girare da altre parti, quindi si accumula tutto in 3 giorni e se hai un piccolo guasto o un problema non riesci a mettere a posto niente, quindi si arriva tutti un po' impreparati. C'è da dire che, questo faccio un'osservazione io rispetto all'anno scorso, parlando sempre di Ferrari, che anche l'anno scorso c'erano problemi di affidabilità, ma si sono verificati più o meno da Baku in avanti, e comunque era in testa sia a Baku che nel Gran Premio di Francia. Leclerc ha avuto dei problemi, no, in Francia è stato un errore suo, ma sia a Baku che più avanti i problemi li ha avuti, ma quando comandava la gara, che è ben diverso che averli quando sei terzo a mezzo minuto di distacco. Ecco, questo è il motivo per cui c'è un pochettino di pessimismo. Speriamo di sbagliarci, speriamo di avere delle non delle conferme, ma delle smentite dalle prestazioni delle rosse nei prossimi Gran Premi.
E facciamo una battuta: per fortuna il team principale della Red Bull, Chris Horner, aveva dichiarato proprio in passato che le sanzioni, come detto da Gianluca, 7 milioni di multa e il 10% in meno di tempo per i test aerodinamici avrebbero impattato sullo sviluppo della monoposto di quest'anno.
E meno male,
Jarno, un'ultima battuta, sì, su Fernando Alonso. Sei stato compagno di scuderia a caldo ieri, lui ha detto non si divertiva così da almeno 10 anni, ecco, forse si riferiva proprio a quel recupero su Mercedes e Ferrari per andare sul podio. Ma prima diceva Gianluca, non si prepara un campionato 23 Gran Premi in soli 3 giorni di test, però lo si può preparare con l'esperienza di Fernando Alonso.
Fernando è un ragazzo di grandissima esperienza, è un grande motivatore, soprattutto in questo momento, perché tanto lui non ha nulla da perdere. Si diverte, sì, perché io ricordo che anche quando avevo una macchina giusta io mi divertivo. Il problema era quando non avevi la macchina giusta. Lui per anni purtroppo è andato alla ricerca di una macchina qui e là e non è mai, insomma, stato fortunato. Ora all'età di 41 anni ritrovarsi con una macchina così competitiva, di certo si diverte anche perché arriva a podio e vede che probabilmente in qualche occasione magari può tentare il colpo grosso. Quindi bellissimo vedere Fernando lì che si diverte, bellissimo che alla fine della sua carriera riesca ancora a dimostrare di essere comunque ad alti livelli, e ha fatto vedere anche delle belle cose, perché insomma belle cose, un bel sorpasso in quella curva stretta che solo chi capisce tecnicamente sa come si può fare. Quindi è stato un bello spettacolo da parte di Fernando, da parte di tutti, e poi ha fatto piacere un po' a tutti, perché insomma il nuovo che avanza rimane indietro. Sai, io ho corso con Fernando, mi ritengo uno che delle vecchie glorie, insomma.
Allora, grazie Jarno Trulli per il tuo intervento qui a Tempi Supplementari, grazie anche a Gianluca Gasparini, responsabile, lo ricordo, della rubrica Motori della Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a tutti e buona serata. We'll be right back.
La partenza è valida, è partita benissimo Mujinga Kambunji, che va a distendersi, attenzione a Svoboda, ma Kambunji domina con un 7 secondi netto ed è campionessa europea, rimane in Svizzera il titolo europeo di regina dello sprint. Partenza è valida, non ottimale di Jason Joseph, che sappiamo però emergere nel finale, lo fa in che modo? 7-41, campione europeo. È buono il primo ostacolo per Ditoci Kambunji, che si deve distendere per andare a prendere terza. Il bronzo alle spalle di Rita Urske e Nadine Visser. La nostra Ditoci Kambunji si mette al collo il bronzo.
I suoni di Istanbul, quelli che ci introducono alla seconda parte della nostra trasmissione dedicata all'atletica leggera, a poche ore dalla fine degli Europei Indoor, una rassegna continentale che ha regalato alla Svizzera 3 medaglie, il bronzo di Ditoci Kambunji e 2 ori, quello di Jason Joseph, sempre nei 60 ostacoli, e quello della sorella Mujinga nei 60 piani, titolo europeo che, come avete sentito, rimane dunque in Svizzera, visto che la campionessa in carica era una certa Ayla Del Ponte. Buonasera Ayla.
Buonasera.
Che effetto ti ha fatto sentire il commento di Deborah Carpani, sentire queste emozioni?
Ma a dire il vero, io le emozioni comunque le vivo con le immagini, devo dire che non tengo il commento, però appunto... Mi fa molto piacere per noi in Svizzera aver avuto dei così bei risultati. Ovviamente non si è parlato di Annie Kellin, che anche lei ha avuto un ottimo concorso nel salto in lungo, e delle nostre due ragazze sull'800 metri, eccetera, eccetera. Quindi direi un buon campionato per la Svizzera anche quest'anno.
Ayla, sappiamo che anche se non eri in Turchia, il tuo nome di campionessa d'Europa in carica era presente proprio sui pettorali di partenza.
Sì, European Athletics, la federazione continentale, mi ha fatto questa sorpresa di farmi il pettorale d'oro di campionessa in carica. Ovviamente non ho potuto portarlo in gara, non lo indosserò mai, però è bello che hanno avuto questo pensiero per me, è una bella motivazione.
E come hai seguito questi campionati, sempre che tu li abbia seguiti, ti vedevi lì con le altre a difendere il tuo titolo, ci hai pensato?
No, ovviamente no, visto che non sono lì, non potevo vedermi difendere il titolo proprio perché... Niente, 3 mesi fa mi sono fatta operare, però ho seguito tutto quello che riuscivo anche in base agli allenamenti, mi sono allenata tanto negli ultimi giorni, però le gare, le finali le ho viste tutte, l'atletica è comunque la mia passione, quindi guardo e seguo con curiosità sempre, e anche 60 metri l'ho guardato con molta tranquillità.
E allora ti chiediamo come stai, come va il recupero dopo l'operazione e quando soprattutto ti rivedremo in pista a gareggiare.
Sto bene, grazie. Oggi ho fatto il mio primo allenamento di resistenza nell'ufficio ovale, come lo chiamiamo noi, la prima volta che sono tornata su una pista di 400 metri. Ho fatto dei 200, sono andati molto bene, non ho nessuna reazione dal ginocchio né dalla tibia, quindi tutto molto positivo, vedo domani se ci sono state delle reazioni, ma non penso, quindi il recupero sta andando come deve, e poi non so darvi una data quando tornerò in pista, ma speriamo più tardi quest'estate.
Ma hai già una gara o pensi già ad una gara in particolare dove vorresti esserci?
Ma i miei allenatori mi dicono di star calma, perché io ovviamente queste cose le ho, però appunto mi dicono di guardare come vanno gli allenamenti, la strada è ancora lunga, non ho ancora fatto nessun allenamento di velocità, e il primo allenamento di velocità che mi piacerebbe fare è in campo di allenamento Sudafrica il 27 di marzo, quindi La strada è ancora lunga, c'è da fare tutta una preparazione normale, sperando che appunto il mio corpo me lo permetta, e poi vediamo, quando ci sarà una data da comunicare, la comunicherò.
Assolutamente, noi saremo ben contenti di darla a chi ci ascolta. In diretta abbiamo anche Enrico Cariboni, co-commentatore RSI. Buonasera Chico.
Buonasera, buonasera.
Quanto ci manca Ela del Ponte?
Tanto Ela, sì, tantissimo, perché ha fatto dei risultati bellissimi negli ultimi anni, ha portato questa allegria a tutti noi, e quindi l'aspettiamo a braccia aperte.
Ecco, soprattutto grazie di Ayla, e soprattutto per un anche non solo commentatore, ma anche parlo al direttore sportivo di un meeting importante come quello di Bellinzona. Ayla è proprio la vostra vedette, l'immagine del vostro meeting.
Assolutamente sì, più volte anche adesso è nelle nostre copertine, e quindi è un simbolo per noi, e che siamo cresciuti assieme a lei, anche noi come Galà, perché è cominciato nel 2011 questo Galà, e Ayla ha cominciato a correre le serie regionali della Federazione Ticinese fino ad arrivare ad essere una delle star del nostro meeting.
Ayla, tornando ancora ai campionati europei dell'altro giorno, tra l'altro avrei guardato da vicino anche la gara dei 400 metri, c'erano tre tue compagne di allenamento, se non sbaglio, che sono tutte andate a podio.
Certo, c'erano tre atlete con cui mi alleno regolarmente, entrambe e tutte e tre allenate da entrambi i miei due allenatori, Laurent Mevli e Bram Peters. Quindi sicuramente è stato bello vedere un podio così significativo per il mio gruppo, e anche appunto la 4x4 l'ho seguita, ma diciamo delle belle soddisfazioni sia in Svizzera che dal punto di vista olandese, visto che mi alleno con questa squadra.
E come hai visto la gara di Muginga, una gara dominata la sua?
Ma sì, diciamo che comunque è stata spinta bene anche dalla polacca, che da Eva Svoboda, che non era così lontana. Però per me era la chiara favorita Muginga. Io mi aspettavo un tempo sotto i sette secondi, però comunque eguagliare il record del campionato, che è un record bello vecchio, è una bella soddisfazione sicuramente anche per lei.
Salutiamo Ayla con una battuta: Muginga, tra virgolette, ti ha strappato il titolo europeo, glielo strappiamo fra due anni, una promessa.
Ma speriamo di poterlo fare con entrambe sulla pista, così più interessante.
Assolutamente, grazie mille ad Ayla del Ponte, buona serata. Soprattutto buon recupero, a presto, speriamo, noi incrociamo le dita.
Grazie, a presto, buona serata.
Enrico Cariboni, allora tre medaglie, un bottino da grande nazionale dell'atletica europea, quello dei rossocrociati.
Sì, è un grande bottino, se andiamo a pensare agli anni, alla fine degli anni 90 o i primi 10 anni del 2000, non si portava a casa quasi nulla. Qualche appena finita l'era di Booker, Günther, Weiermann e tanti altri, lì abbiamo avuto veramente degli anni dal 2003 al 2014 fino agli europei, che la Svizzera non conquistava quasi nulla, ma faceva anche fatica ad andare in finale. Adesso abbiamo degli atleti fortissimi, tanti non hanno corso ieri, perché ricordiamo Ayla, ma altri hanno deciso di non fare le gare indoor, Reis, che l'altro giorno ha fatto un 10.000 incredibile, quindi abbiamo a casa ancora tante frecce, la Svizzera è cresciuta tanto.
Un bottino, Enrico Cariboni, che avrebbe anche potuto essere più importante. Pensiamo soprattutto a quei tre nulli di Simone Hammer nell'heptathlon, o ancora al quarto posto negli 800 di Audrey Verrot.
Sì, anche loro erano candidati, e Hammer di sicuro, se non faceva questo casino nel lungo, portava a casa la medaglia, ma è anche la più importante, ma deve crescere lì, perché non è la prima volta che gli capita, gli è già capitato quei tentativi del salto con l'asta, lì deve fare un po' un pensiero un po' lungo dentro di sé, e capire che deve assicurare i salti all'inizio di un concorso di heptathlon, perché è peccato buttare al vento tutta la preparazione per un errore, si può dire anche banale, perché comunque oltretutto è lungo la sua disciplina principe, quindi è quella che prepara di più. Ayla ha detto prima di Kellen è un atleta ed è riuscito a fare 6 salti buoni ieri, quindi sono questioni di concentrazione e portare a casa i punti. È un compito abbastanza semplice, ma devi farlo.
Ecco, spieghiamo magari a casa cosa è successo a Ehammer. Cioè, Ehammer è uno specialista del salto in lungo, ha fatto tre nulli e fondamentalmente, faccio una battuta, se avesse saltato 30 centimetri prima avrebbe comunque ottenuto una medaglia. Ecco, cosa è passato nella sua testa in quel momento lì?
E non si sa, sembra quasi che non riesce a concentrarsi bene su questo, perché l'ha già fatto, mi ha detto, troppo sicuro di sé, ed era convinto che lui non sbagliava i salti, quindi anche nell'ultimo ha osato. Paradossalmente, se era una gara di lungo singola, che lui doveva fare una misura per potersi qualificare, era giusta la sua tattica, tentare il tutto per tutto, ma qui i punti vengono dati secondo la prestazione, quindi se non fai 8,20, fai 7,90, come hai detto bene tu, va bene lo stesso. Macchiavi un po' la tua gara, magari non ti bastava per l'oro, ma portai a casa di sicuro una medaglia, perché lui aveva appena vinto i 60, poi negli ostacoli era molto forte, l'alto si difende, l'asta è abbastanza bravo, non ha voluto accontentarsi, insomma.
Ecco, allora in futuro lo vedremo sempre di più nel salto in lungo o nel decathlon, questa disciplina rimane la sua preferita?
Per me rimane la sua preferita, perché è nato decatleta e solitamente in decatleta gli piace fare il decathlon. Lo vedremo magari spesso in Diamond League solo nel lungo, perché il decathlon non c'è, ma i grandi appuntamenti, io penso quest'anno a Budapest farà il decathlon, forse l'anno prossimo che ci sono gli europei, i giochi olimpici, farà la scelta in uno il decathlon e l'altro il salto in lungo, ma in prevalenza lui farà il decathlon.
Chico, torniamo un po' a quanto dicevamo prima con Ayla e a questa vittoria di Mujinga Kambunji, anche abbastanza netta per quello che dicevamo, appunto abbiamo fatto la battuta con Ayla, fra due anni, ecco, la rivincita per magari un terzo titolo consecutivo della Svizzera, ecco, sono due titoli consecutivi in una disciplina, anche se non sono i 100 metri all'esterno, comunque che rimane di grande interesse, è un bel motivo d'orgoglio, insomma, avere questa conferma vuol dire che c'è anche la coperta lunga, diciamo così.
Molto lunga la coperta, perché oltre Ayla e Mujinga, che sono già super affermati, quindi per Ayla c'è solo da aspettare che tutto torna come prima, quindi ritorna performante. Mujinga è una sicurezza, insomma, una polizza assicurativa sicura, perché continua ad anellare sempre grandi risultati, e dietro abbiamo tantissime atlete fortissime nei 100 metri. La Svizzera forse la nazione più forte in questo momento nei 100 metri al femminile, quindi altro che coperta lunga, adesso bisogna mettere assieme queste ragazze e fare una bella 4%, è solo una questione di amalgama adesso.
Ecco, cosa ha fatto la differenza negli ultimi anni per avere una squadra di questo livello? Ricordiamo, pochissime nazionali al mondo possono vantare di aver portato due ragazze alla finale, due ragazze europee alla finale delle Olimpiadi di Tokyo. Davvero un exploit. Ecco, a cosa è dovuto secondo te?
Ma è dovuto molto probabilmente agli ottimi concorsi di gioventù che si sta facendo con una nota banca che sponsorizza questi eventi, e molti giovani si sono avvicinati ad Atletica Leggera. I campionati europei del 2014 sono stati comunque un ottimo veicolo di pubblicità per Atletica Leggera e anche un buon momento di grandi talenti, perché lì ne abbiamo tanti forti, ma se io voglio vedere gli 800 al maschile abbiamo un buco, non abbiamo un atleta che è capace di correre 1,46 gli 800, che invece al passato ne avevamo tanti, quindi molti ragazzi sono entrati in questa dimensione della velocità e nell'800 femminile, che sono due discipline che vanno veramente forte. Ma è la pubblicità migliore, è proprio far vedere in TV queste gare, avere tanti meeting in Svizzera, abbiamo Zurigo, Losanna e Bellinzona, che sono i top 20 al mondo, solo gli Stati Uniti hanno meeting migliori dei nostri, quindi si parla tanto d'atletica e quindi tanti giovani vengono a fare atletica, e dalla quantità esce la qualità.
Abbiamo parlato soprattutto al femminile, appunto non abbiamo citato Ditaji Kambunji, che però è tornata anche lei a casa con una medaglia addirittura d'oro, è giovane ma la conosciamo, l'abbiamo imparata a conoscere anche ad Atletissima, anche allo stesso Galà dei Castelli di Bellinzona, e ecco, mancava forse qualcosa a livello maschile con Karim Hussein nel suo titolo nel 2014 agli europei di Zurigo. Arriva Jason Joseph, che finalmente, diciamo forse così, si è liberato con questo titolo, è nata una nuova stella oppure bisogna comunque aspettare ad avere altre conferme?
Bisogna avere altre conferme, però comunque Jason Joseph è un talento eccezionale, ha un potenziale enorme perché ha corso 7.41, secondo tempo della storia in Europa, e in teoria lui col fisico che ha nei 110 andrà ancora più forte, quindi per me è nata una stella che finalmente ha rotto il ghiaccio e è riuscito a portare a casa qualcosa di grosso, poi dominando la gara. Lo aspettiamo all'esterno, ma sono quasi sicuro che, specialmente a livello europeo, diventerà il numero uno, e a livello mondiale bisognerà fare i conti con Jason Joseph nei prossimi anni. Una bella carta per la Svizzera.
Enrico, come interpretare i valori indoor? Spesso queste gare al coperto lanciano la stagione all'aperto, ma quanto sono indicativi questi valori e di tempi in previsione poi del passaggio negli stadi dei grandi meeting?
È difficile dirlo, non è sempre sicuro che se tu vai forte nell'indoor vai forte anche all'esterno. La stagione indoor è talmente corta che devi indovinare tutto, entrare in forma in quelle 2-3 settimane e non è così facile. La stagione all'aperto è tutta un'altra stagione, perché le velocista dei 60 passano i 100, prima Ayla ha citato Svoboda è fortissima nei 60, ma nei 100 non arriva mai lontano. Noi abbiamo Mujinga che ha battuto Svoboda, che è una 60 metrista, e Mujinga è principalmente una 200 metrista, quindi Mujinga ha lavorato molto bene lì. Non è detto che se tu sei il numero uno indoor vai fortissimo all'esterno, è tutta un'altra stagione quella all'esterno.
Allora rimaniamo ai 60 metri piani, perché gli europei hanno messo in luce, tra gli altri, in particolare un atleta italiano, il velocista Samuele Ceccarelli, oro praticamente da sconosciuto. Buonasera a Mattia Chiusano, collega di Repubblica.
Buonasera.
Insomma, due volte sotto i 6.50 da semi sconosciuto, almeno dalle nostre latitudini, è salito sul gradino più alto del podio. Ci puoi raccontare qualcosa su di lui?
Beh, diciamo sconosciuto anche alle nostre latitudini, non è stata veramente una sorpresa che è avvenuta prima agli assoluti di Ancona con la vittoria su Jacobs per un centesimo e si è ripetuta pure agli europei con questa vittoria in 6.47, un crono di valore assoluto a livello europeo all time che rappresenta, diciamo, un miglioramento di 25 centesimi per questo ragazzo che ha 23 anni, è di Massa e si allena a Pietrasanta con un coach che si chiama Marco Del Medico, che insomma si occupa di lui anche da tanti punti di vista, insomma, si definisce anche il suo mental coach eccetera. Ha una particolarità questo allenatore, che alle Paralimpiadi di Sydney 2000 guidò un non vedente in gara e quindi, diciamo, un uomo dalle molteplici esperienze e chiaramente tutto lo sport italiano è rimasto scioccato, anche piacevolmente, dal fatto che ci sia un velocista in grado di battere Jacobs. Bisogna dire, diciamo, due cose, uno, Ceccarelli ha un motivo, diciamo una spiegazione per questa sua affermazione tardiva, e due, Jacobs non sta benissimo, è comunque fragile lui di muscolatura, per cui subito dopo la finale è stramazzato, diciamo, con un polpaccio sinistro dolorante e poi comunque lo sprint italiano esiste e sta diventando qualcosa di, diciamo, che sta dilagando piano piano. Ricordiamo, l'Italia la staffetta italiana ha vinto la 4% alle Olimpiadi di Tokyo con il miglior Jacobs lanciato in seconda frazione e Tortu in quarta, ma c'erano anche Desalu, che è figlio di nigeriani ma è cresciuto in Italia, italianissimo, e il sardo Patta, e hanno battuto la Gran Bretagna con quella
finale memorabile, una finale memorabile, quella del 4%. Ma ti chiedo anche dal profilo morfologico, abbiamo avuto proprio l'impressione in Ceccarelli di vedere un ragazzo normodotato, nel senso che non è un superuomo. Se guardiamo Jacobs con i suoi muscoli, è stato nettamente battuto. Ecco, è proprio un ragazzo normalissimo che arriva e batte tutti. È impressionante questo.
Sì, assolutamente, ha delle qualità evidentemente di velocità proprio nelle fibre muscolari che non si erano potute esprimere in passato, perché lui, diciamo, ha perso più o meno 3 anni per infortuni. Come nasceva questo? Cioè, lui poggiava quando correva sull'interno e quindi usava dei plantari che gli provocavano degli infortuni. E quindi alla lunga, infortunio dopo infortunio, a un certo punto hanno deciso di cambiare radicalmente l'approccio all'allenamento, buttando via questi plantari e lavorando per rafforzare i polpacci, che quindi hanno dato una stabilità che finalmente Ceccarelli si può permettere a 23 anni, quindi ancora molto giovane, è esplosivo come si è visto in partenza, e a questo punto, dopo aver scoperto il 60 metrista che c'era in lui, adesso va alla scoperta, la prossima strada, il 100 metrista, perché al momento il suo personale è veramente alto, un 10,45, insomma siamo attorno a questi livelli, per cui deve vedere che cosa succederà in questa crescita. Viceversa, Jacobs dovrà invece lavorare un attimo sul suo equilibrio, sulla sua postura e soprattutto anche su queste scarpe, perché c'è stato un po' lo scarpe gate, diciamo, di Jacobs.
Ci torneremo su, magari certo. In chiusura di trasmissione. Enrico Careboni, prima di salutarti, ecco, in qualità di direttore sportivo del meeting internazionale di Bellinzona ed essendo anche molto vicino agli atleti italiani, cosa ci dici di Ceccarelli e se hai già pensato magari ad un invito per la prossima estate, perché no, forse con Jacobs,
vedremo,
se ci avete mai provato, ecco, anche a portare
Jacobs doveva già arrivare anni fa, prima che diventava campione olimpico. Adesso ormai bisogna dire anche a livello di cachet quanto si ha e quanto si può dare a un atleta come Jacobs. L'abbiamo invitato più volte, come sono arrivato Kerley, De Grasse e tutti, ne parleremo con i suoi manager. Ceccarelli lo vedrò volentieri, spero, fra un mese, quando ci sarà il campo d'allenamento della mia società Pietrasanta. Noi saremo lì, prima volta quest'anno in quella di Pietrasanta. Ho visto oggi appunto che Serena lì, mi piacerebbe incontrarlo lì, vedrò il modo di contattarlo anche per il Gali Castelli, questo nuovo campione italiano della velocità.
Grazie Enrico Careboni, continuiamo con Mattia Chiusiano, grazie per l'intervento Enrico.
Buona serata.
Mattia, ancora con te per chiederti di questo Jacobs, che non lo abbiamo visto mai nei grandi meeting dopo la medaglia d'oro che ha conquistato a Tokyo, ma perché?
Ma lui, diciamo, l'ha spiegato e alla lunga il tempo gli ha dato anche ragione, nel senso che una volta raggiunto un traguardo del genere, che era inimmaginabile non l'anno prima ma anche poche settimane prima, lui ha avuto una specie di calo di motivazioni totali, per cui non aveva più benzina, diciamo, per sfidare di nuovo gli altri grandi sprinter nei meeting. Lui è tornato, poi si è visto nella stagione indoor successiva, quella del 2022, dove ha vinto il mondiale indoor, ricordiamocelo quello, e poi è cominciato una serie, diciamo, di acciacchi e infortuni che l'ha portato in condizioni, diciamo, precarie mondiali di Eugene, dove lui si è ritirato nella semifinale, però poi si è ripreso in tempo per andare a vincere gli europei, quindi comunque c'era anche l'anno scorso lui ha portato a casa un mondiale e un europeo. Quest'anno è una stagione un po' al contrario rispetto all'anno scorso, nel senso che la stagione indoor, che è stata, diciamo, trionfale l'anno scorso, ha registrato le prime due sconfitte e diciamo nei meeting, più quella diciamo la sconfitta, diciamo, nel meeting di Lieven con il keniano Umoyala, agli assoluti e agli europei con Ceccarelli. Però, diciamo, il problema e diciamo il suo obiettivo è il recupero, diciamo, della sua condizione fisica, perché si sa che lui è fragile, diciamo, a livello muscolare, quindi per raggiungere, diciamo, i suoi obiettivi quest'anno, a partire dal Mondiale di Budapest, ci vuole il vero Jacobs, e da qui, diciamo, dalla finale dei 60 si riparte per vedere quando lui tornerà.
c'è anche un capitolo, siamo veramente in chiusura, sono quasi le 20 e c'è il capitolo, come dicevamo prima, come abbiamo promesso, delle scarpe. Esatto, Jacobs,
sì, sì.
Jacobs
esatto.
Sta avendo questi problemi, no, con le sue scarpe, ha cambiato fornitore, diciamo,
sì,
così,
sì.
E questo lo sta limitando comunque.
Allora, diciamo che è una cosa molto delicata quella delle scarpe per un velocista, in cui c'è molta tecnologia, c'è studio, laboratorio, eccetera, eccetera, ma certe volte c'è anche casualità, nel senso che per esempio Ceccarelli corre con delle scarpe comprate in negozio, come potevamo comprarle noi, mentre invece Jacobs ha firmato un contratto con una ditta, non so se posso fare il nome, diciamo è un dato tecnico, e sempre diciamo nell'ottica di un profondo lavoro tecnologico che riguarda i laboratori, stanno fabbricando in questa ditta delle scarpe apposta per lui, che però al momento non sono pronte. Quelle che erano a sua disposizione non andavano bene, per cui lui per la finale degli europei è tornato al vecchio al marchio, alle vecchie scarpe, anche di un colore diverso, quelle, in accordo con la nuova ditta e con la nuova azienda fornitrice. Non è servito a vincere, però sicuramente la sua stagione è tutta, diciamo, da costruire, a partire appunto dall'appoggio, che è fondamentale per uno sprint.
Assolutamente. Ringraziamo Mattia Chiusiano, lo ricordo, collega della Repubblica, grazie per essere stato in nostra compagnia.
Prego, prego, alla prossima.
È tutto per questa edizione di Tempi Supplementari, da Giordano De Lucia e da David Conti al microfono e da Michele Buonasorta in regia tecnica. Grazie dell'attenzione e buona serata.